Io non credo, come Pete Townsend, che il numero perfetto sia 3. Credo in realtà che il numero perfetto sia 4. Perché 4 sono le stagioni e 4 le fasi lunari. 4 sono i punti cardinali e sono 4 anche gli elementi: terra, aria, fuoco e acqua. A dire il vero, mentre dico 4, penso che solo nel cinecomic 4 non è un granché. Non c'è stato verso di fare un film decente sui Fantastici 4. Ma questo non c'entra in niente. Scusate la divagazione. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Il 4 a cui faccio riferimento è Quadrophenia. È un LP, e quindi un quadrato, con i suoi brevi 4 lati. È un doppio, quindi 4 facciate. E 4 sono i componenti della band. E Jimmy, il personaggio principale di Quadrophenia, è quadrofenico. Non googolate, non esiste questo termine, non perdete tempo. Vado a spiegarmi. Jimmy ha una personalità talmente complessa da non essere solo schizofrenico. Ne ha ben 4 di personalità. E ognuno di esse rappresenta un pezzo di ognuno della band. E gli Who, credetemi, sono belli complicati come personalità. Pete Townsend è un'anima in pena. Suona la chitarra come se giocasse a bowling. Ed è troppo alto per fare mosse agili sul palco. Ma questo non lo esima certo dal distruggere amplificatori. Kate Moon, in compenso, è completamente pazzo. Suona la batteria completamente fuori di testa, ma è davvero un portento, attenzione. Solo che esagera. Si lascia andare al punto che quando al massimo del pathos scaraventa la batteria per terra a calci. Joe Entwistle è un batterista tecnicamente eccellente, sempre immobile e con un ingrato doppio incarico al punto di diventare strabico. Da una parte segue con una precisione chirurgica la sua base, dall'altra segue con un occhio terrorizzato tutte le variazioni e improvvisazioni che Kate mette sul suonare la batteria e adegua il suo spartito, in pratica un salto. E poi c'è Roger Daltrey, il ruvido, il biondo riccioluto che canta a torso nudo e che cattura la scena. Riempiva talmente la scena Roger Daltrey che Jimmy Page, nel formare gli Zeppelin, cercava qualcosa di simile. E lo trovò in Robert Plant. Eccoli, i quadrifonici. Dopo i primi LP e il conseguente successo planetario, Pete rilascia la seguente dichiarazione. So che non mi crederà nessuno, ma io sto davvero pensando di scrivere un'opera rock che abbia per protagonista un giocatore di flipper, sordo, muto e cieco. Non sto scherzando, anche se per ora è solo un'idea che ho in testa, non c'è niente di definito. Di opera rock nel 1968 non se ne parlava proprio, al limite si parlava di concept album, ma anche questo concetto era di là a venire, anche se era già uscito un abbozzo ad opera di Beatles, sto parlando di Sgt. Pepper. Quindi si cercava un nuovo linguaggio, basta realizzare long playing che erano una raccolta di canzoni, bisognava ampliare la comunicazione. Alla fine Pete riesce a scrivere Tommy, la prima delle opere rock. È l'esempio più riuscito ed ebbe un successo nonostante la storia che parla di un ragazzo sordo, cieco e muto per traumi psichici con abilità straordinarie da giocare a flipper fino a diventarne un santone. Listening to you, I get the music, gazing at you. Pete ci prende gusto, infatti con le opere rock sembra trovare la forza compositiva ed espressiva che cercava. Dopo Tommy si lanciò in impresa titanica a realizzarne un'altra con un progetto ambizioso dal nome The Lighthouse, un'altra imponente opera rock. Ma il progetto risulta difficile da realizzare e il sogno si infrange. Da questa rottura però esce una pietra miliare del rock, Who's Next? Al cui interno ci sono veramente alcune perle. La prima, Baba O'Reilly, col suo inizio con una sequenza di sintetizzatore e un finale con il violino, doveva essere il brano di apertura dell'opera rock, dove si andava a descrivere la Teenage Westland, doveva essere il centro e il fulcro di The Lighthouse.
mentre con Won't Get Full Again, anch'essa conseguenza da sintra, doveva chiudere l'opera. Non ci sarà stata questa pre-rock, però nello spettacolo comunque c'è finita. Tutti i brani degli Who diventeranno le sigle delle varie serie CSI. Nonostante Light House non abbia visto la luce, il tavolo della realizzazione di un'opera rimase in testa a Pitt e alla fine realizza un'opera rock più come concept album che opera in quanto tale. Ed eccoci finalmente nel 1973 a parlare di Quadrofinia. Innanzitutto, di che cosa parla? È la storia di un mod. Per chi non ha voglia di andare su Google, definisco il mod. I mod erano giovani, eleganti, ascoltavano ska, rhythm and blues e andavano in giro in Vespa, rigorosamente riempita di specchietti d'ogni tipo. Ovviamente i mod avevano i loro nemici, i rockers, giovani anch'essi, ed è l'unica cosa in comune. Vestivano giubbotti di pelle nera, ascoltavano rock e andavano in giro in motociclette puzzolenti e rumorose. Acqua e olio in pratica, bianco e nero, diavolo e acqua santa. In poche parole, opposti. Il mod si chiama Jimmy ed è in cerca di capire chi è, perché lui ha un difetto, è quadrofenico. Il brano si intitola The Real ed è Jimmy che si chiede: ma io chi sono veramente? E allora parla col dottore, con la madre, financo con un prete, ma nessuno ha la risposta che cerca. E allora lì, per tutta la storia, descrive il suo stile di vita, per tutto l'album, pub, taglio di capelli, le ragazze, la musica, le droghe, più ne ha più ne metta. Ed ognuno dei componenti della band in questo disco racconta se stesso attraverso un brano. Jimmy, con questo stile di vita, non ha risposte sul senso. Inizierà un viaggio verso Brighton, che fu luogo, nel 1964, della madre di tutte le battaglie fra mod e rockers, mettendo a ferro a fuoco la città per 2 giorni interi. Prenderà il primo treno che parte per Brighton e casualmente parte alle 5:15, 5:15. Jimmy arriva a Brighton e nel girovagare all'illuminazione incontra per caso il suo idolo, il suo punto di riferimento, ovvero il re dei mod, il re delle feste, quello più elegante, il più bello, il più desiderato dalle ragazze, e scopre che in realtà è un bel boy, ovvero un fattorino d'albergo. Quindi è solo tutta una facciata, non c'è nulla di vero, e in un momento di lucidità, Is It Me For A Moment, fa pace con se stesso e rinasce sotto l'acqua rigenerante di una pioggia incessante. La storia è questa, con il gran finale di Love Rain Over Me, il pezzo finale che rappresenta tra l'altro Pete Townshend. Questo è un pezzo al quale sono molto legato, perché mi ricorda l'ultima opera teatrale che realizzai con il laboratorio teatrale scolastico di mia moglie, al quale indegnamente davo il mio contributo di regista. Se non ricordo male, era un riadattamento del gabbiano Jonathan Livingston. In volo si intitolava, e lo scrisse Alessandro, se non ricordo male. La colonna sonora contava una 30 di contributi musicali e altrettanti fasi di luci e controluci. Attingeva a piene mani questa colonna sonora sia da Tommy che da Quadrofinia. La scena finale del primo atto tratta della morte di un piccolo gabbiano e per questa scena di morte molto intensa utilizzo pari pari l'inizio di Love Rain Over Me. Inizia la scena, buio, doccia blu sul gabbianello morente, sottofondo di pioggia. Un pianoforte struggente prima esegue variazioni accompagnate da tamburi e piatti. Poi lentamente, dopo un piccolo stacco, il pianoforte ripete praticamente tre note fino all'ingresso imponente del brano con la voce di Roger. Silenzio del pubblico, sipario, applausi. Credo che non la dimenticherò mai.